Il Corova Milk Bar vende latte più. Cioè, diciamo, latte rinforzato con qualche droguccia mescalina, che è quel che stavamo bevendo. È roba che ti fa robusto e disposto all'esercizio dell'amata ultraviolenza.
È chiaro che da tifoso noi dobbiamo vincere e la nostra ambizione deve essere smodata!
A livello di marketing è tutto pezzottato, pezzottato, pezzottato. Per quanto riguarda la promessa che io ti posso fare è che ci impegneremo ai massimi livelli per ottenere il massimo possibile, ottenibile. Ma perché non giochiamo da soli, ma siamo in 20 a giocare? Io dico sempre molto sportivamente vinca il migliore, sperando che il migliore sia io.
Amici di Napoli Network, bentornati al Napoli Milk Bar. Io sono sempre Armando Coppola e in mia compagnia ci sono Emanuele Pugliese e Giovanni Prezzetti. Ciao ragazzi.
Ciao Armando, ciao Giovanni e soprattutto un saluto a tutti i nostri amici che ci ascoltano.
Ciao ragazzi, ci ritroviamo qui e niente, sono sempre contento di stare con voi. Ogni volta è sempre un piacere e sono contento che sto scalando le gerarchie all'interno di questo bar. È una...
sei partito terzo e ora sei terzo, quindi un'ottima scalata.
No, vabbè,
un
però
po' come la Juventus dopo le 8 vittorie di Allegri, no? Che teneva 15 punti e è tornato a 15 punti.
Bravo, infatti vedi, stavo
da...
per dire questo. Tu mi hai rubato la battuta, però la prossima volta ci organizziamo prima, perché non mi puoi rubare la battuta, almeno fammele dire bene, no?
Giovanni, comunque non perdiamo tempo perché oggi è una puntata abbastanza seria, o meglio, seria non lo saremo mai, è una puntata un po' diversa da quella che solitamente noi facciamo qui in questo bar, perché abbiamo con noi ospiti i ragazzi di Modi Marketing, che saluto, ciao ragazzi.
Ciao ragazzi, ciao, grazie dell'invito.
Per chiunque non lo sappia, insomma, loro sono i ragazzi che si sono occupati, l'agenzia, insomma, che si è occupata di fare quel bellissimo, a mio avviso, documentario per quanto riguarda poi il rebranding, l'ipotetico rebranding del logo del Napoli. E parleremo per l'appunto di questo, Lele, visto che è una tematica che noi abbiamo spesso lanciato sul nostro portale, cioè quella di uno svecchiamento che il Napoli effettivamente deve fare, perché questo logo oramai, per quanto sia stato ritoccato nel corso degli anni e per quanto sia stato modificato già in parte quantomeno all'inizio, dopo che il Napoli è tornato ad essere SSC Napoli, perché prima era Napoli Soccer, diciamo che il Napoli ha bisogno di svecchiarsi. Io voglio chiedere ai nostri ospiti, che innanzitutto vi chiedo di presentarvi, perché altrimenti parliamo troppo al plurale, e poi voglio chiedere, ecco, magari ad uno di voi, chi se la sente di rispondere, perché e quali sono i motivi per i quali il Napoli dovrebbe effettivamente fare un rebranding del logo.
Allora, intanto piacere a tutti, io sono Daniele Botti, sono uno dei, diciamo, dei volti appunto che avete visto, per chi l'ha visto, nel documentario che abbiamo pubblicato su YouTube, dove appunto abbiamo dato la nostra lettura di un potenziale rebranding del Napoli, nato chiaramente per gioco, invitati diciamo dalla nostra community a farlo, e poi abbiamo deciso, insomma, vista la piazza, vista i tifosi, visto il momento anche, abbiamo deciso di affrontarlo in maniera particolarmente professionale, ecco, appunto dedicandogli un documentario, un progetto abbastanza approfondito. E io appunto sono Daniele Botti, sono una delle voci e uno dei tre soci dell'azienda che ha partecipato, diciamo, a questo progetto.
Daniele, quanto è stato difficile poi realizzare il logo del Napoli? Nel senso che io ho visto un po' il documentario, ho percepito anche le vostre paure nell'affrontare un lavoro del genere, e quanto è stato difficile riuscire a fare quadra del cerchio
sul nostro logo. A questa risposta mi viene perfetta anche la presentazione di Marco, che è la seconda persona appunto che è con voi oggi connessa della nostra azienda, che oltre ad essere uno dei soci è anche il manager appunto del reparto grafica della nostra azienda, quindi vi lancio Marco così si presenta anche lui e risponde lui a questa domanda, che è sicuramente più indicata.
È stata forse la cosa più difficile che poteva capitarvi, perché tra tutti i loghi della Serie A quello del Napoli è davvero quello forse più delicato da toccare, sia perché comunque la tifoseria è calda ed è molto legata poi, ma soprattutto perché è forme talmente semplice qua grafica nel suo immaginario che fai fatica, no, a renderle più moderne di così. Quindi abbiamo dovuto fare un processo contrario. In genere i loghi, adesso che fanno tolgono, no, tolgono elementi per semplificare l'immagine, noi abbiamo voluto provare a fare il contrario, perché togliere elementi da una N è difficile. Quindi abbiamo provato ad aggiungere, facendo, diciamo, il processo opposto a quello che dovrebbe essere fatto per questo aspetto. Ecco, quindi è stato davvero, davvero complicato.
La domanda che io però voglio farvi, e poi ripeto a chi se la sente di rispondere, che è una domanda che ha bisogno anche di una certa responsabilità: se voi foste il Napoli, ok, per quale motivo dovreste poi affrontare il processo poi che porta ad un rebranding del logo? Perché ripetiamo, il brand è l'immagine che proprio dell'azienda, in questo caso poi è una squadra di calcio ed è anche una cosa abbastanza rilevante. Per quale motivo il Napoli oramai nel 2023, io un paio ce l'avrei, dopo magari vediamo se collidono, nel 2023 dovrebbe finalmente, io ripeto a mio avviso, affrontare il tema del rebranding di un logo che oramai anche a livello di stile, si può tranquillamente dire, voi penso lo sappiate sicuramente meglio di noi, a livello di stile sia anche abbastanza datato.
Guarda, questa domanda ti lancio il terzo, così poi dopo sulla terza domanda invece intervengo io, quindi vi lascio la parola a Christian, che invece è appunto il marketing manager della nostra azienda, quindi la persona che poi segue quest'ottica, diciamo, progettuale su tutte le varie aziende che poi noi andiamo a toccare aziendalmente generalmente, ed è quello che un po' poi ha unito anche le file del lavoro fatto da Marco sulla parte di grafica alla parte di marketing. Quindi vi lascio Christian.
Anche perché io graficamente, ciao ragazzi, sono Christian, piacere essere qui con voi. Io ero uno di quelli che non era favorevole a seguire una carriera con Napoli. Detto ciò, il Napoli ha probabilmente, ma sicuramente mi sentirei di dire, mi sento la responsabilità di quello che dico, ha sicuramente assunto uno status non solo a livello regionale barra nazionale, ma secondo me ha oggi uno status anche internazionale, tale per cui è necessario che il Napoli si adatti, secondo me, a quelli che sono, o comunque si evolva, seguendo quelli che sono un po' i tempi che corrono. Ed è fondamentale che una società come il Napoli, per darsi un tono anche internazionale appunto e strizzare l'occhio a quelli che sono oggi design, moda, eccetera eccetera, probabilmente questa potrebbe essere la ragione principale per il quale il Napoli dovrebbe realizzare una stile brand. Detto ciò, io ero uno di quelli che durante il podcast che abbiamo fatto sul commento ai loghi della Serie A non era favorevole a realizzare una, per i motivi che aveva elencato Mark prima. Il logo è già semplice, è un logo che nella sua semplicità, io che sono sposo di calcio, lo ritengo ricco di storia, ricco di momenti, ricco di emozioni. Siamo stati a Napoli anche se solo per un giorno e abbiamo visto la ridondanza di quel logo nelle strade di Napoli. Sappiamo quanto si respira,
già in così poco si respirava
l'importanza di quel logo. E questo era un po' il motivo per il quale ero contrario, però sì, devo trovare un motivo, il principale per il quale secondo me oggi il Napoli potrebbe riflettere o potrebbe pensare di realizzare un'opera di rebranding, è proprio il tono internazionale che secondo me la società Napoli sta assumendo sempre più velocemente, non è neanche troppo lento.
Io aggiungo, visto che la fatto grafica, che era anche divertente come processo fare, Napoli me lo sentiranno, il parallelo con la Juventus, e quindi Juventus che ha il logo che è diventato brand molto freddo, diciamo, proprio come marca, no? Una squadra di calcio, e il Napoli invece, che è una squadra così calda, aveva forse voleva andare una necessità di dare invece più calore a un logo che invece di per sé graficamente è
sembra freddo, certo. Già,
sembra freddo chiaramente, poi è scaldato da tutto quello che porta dietro.
Dal contesto. Quindi
volevamo fare questo processo anche per dare un taglio netto con diciamo quella simbologia ormai carna che hanno i loghi moderni, e dare invece un racconto della città anche per raggiungere appunto questo significato, queste missioni, questo immaginario anche all'estero, quindi portare Napoli all'interno di un logo che non sia più una semplice sede, ma che racconti anche un qualcosa di più della.
Ragazzi, no, parlavate della dimensione internazionale del Napoli, quindi questa operazione, se ho ben capito, fino ad oggi, secondo voi non aveva senso farla? Magari in questa stagione che il Napoli si sta facendo notare più del dovuto, con grande sorpresa, è salito comunque alla ribalta. Può essere un'operazione quindi da prendere in considerazione dopo l'eventuale vittoria del campionato o magari di altri trofei? Perché sono d'accordo con voi, poi quando parlavate anche del logo così radicato sul territorio e magari, ecco, anche la dimensione dei tifosi del Napoli che rispetto ad altri club italiani è principalmente qui in città.
Guarda, ti dico, questo ti rispondo volentieri, perché secondo me è un tema importante. Intanto, il termine rebranding, che cosa vuol dire?
Ecco, partiamo, ecco, facciamo un po' di formazione, che i nostri amici all'ascolto sicuramente gradiscono.
Perché il rebranding, diciamo, molto spesso viene iconizzato da tutti come il cambio del logo. In realtà non è solo il cambio del logo, cioè il rebranding è un cambio di paradigma della comunicazione in generale e tocca tanti punti, come possono essere le divise, come possono essere i kit anche sportivi in abbinamento, come possono essere le grafiche social. È un discorso a 360 gradi di modo di comunicare la propria realtà, ok? Che possa essere poi aziendale, di squadra, adesso parliamo di calcio, quindi ci limitiamo al rebranding del calcio. E quindi, come diceva Christian prima molto giustamente, oggi rebranding vuol dire lavorare su tanti campi differenti, e noi, per darne un minimo assaggio in quello che si può fare in un documentario di 20 minuti, chiaramente, ad esempio, ci siamo concentrati sulla creazione di una divisa City Edition, stile NBA. Poi io sono un appassionatissimo, Christian anche, Marco un po' meno, ma anche lui la segue. Il mondo NBA è un mondo che lato marketing ci insegna tantissimo, chiaramente. Le City Edition che cosa sono? Sono delle divise particolari che vengono disegnate da dei designer, da degli illustratori, ispirate alla storia della città. Questo, secondo me, Napoli ha talmente tanto da raccontare che deve entrare in quest'ottica, e appunto in un'opera di rebranding c'è dentro sia la costruzione di un nuovo logo che anche la costruzione, perché no, di un nuovo kit di divise, di una nuova maglia, sempre chiaramente rispettosi della tradizione. Cioè la base su Napoli fondamentale da cui non abbiamo mai provato a distaccarci è il rispetto profondo per la storia e per la cultura. Quindi questa è la base di partenza. Da lì trovare un nuovo modo per, perché no, raccontarsi a livello internazionale, appunto.
Aggiungo che secondo me sfruttare gli eventi storici positivi, adesso non voglio fare la parte del cupo perché interista, non voglio mettere assolutamente contro la tifoseria, state facendo un gran percorso, però sfruttare appunto i momenti migliori della propria storia per dare un cambiamento è anche più facile per far sì che poi i tifosi accettino un cambiamento.
Che la pillola scelta.
Esatto.
Non a caso poi Inter e Juve hanno fatto così, poi bene o male.
Esattamente, quindi un rebranding tendenzialmente può essere fatto per far sì che a tutti poi possa aggradare un po' di più, sia quando c'è un evento tipo, mi sembra il centenario arriva fra poco del Napoli,
tra tre anni in realtà,
o se quest'anno qua dovesse andare bene la stagione, non dico altro. E quindi devono, secondo me, i tifosi, secondo me, mettersi forse in ordine delle idee che possa succedere questo cambiamento, chiaramente con il nostro progetto, però può essere che capiti, anche perché nel corso della storia i loghi cambiano e il Napoli ne ha cambiati comunque molti nella sua storia, quindi il tifoso non deve spaventarsi se questo si verifica, anzi ben venga che ci sia questa evoluzione, perché significa comunque una crescita della squadra e della società.
Cioè, secondo me un problema, scusami se mi inserisco Emanuele, un problema secondo me molto spesso è che si associa il rebranding al non rispetto del passato, no? Perché molto spesso si vede il rebranding come si vuole fare marketing, si vuole togliere il calcio dalla gente, si vuole diventare un'industria. In realtà, se un rebranding secondo me è fatto con la necessità emotiva anche che si porta dietro una piazza, un tifo, in realtà è un modo per avvalorare ancora di più, per scaldare ancora di più i cuori. E la cosa che più ci ha sorpreso, infatti, saremmo dei falsi se vi dicessimo che non eravamo convinti di aver tirato fuori un bel prodotto a livello documentaristico, a livello di design, però eravamo molto spaventati dalla possibile reazione della piazza. In realtà, quello che noi abbiamo visto su TikTok con 80.000 views, con il video del rebranding, con YouTube con 40.000 views, con le migliaia di commenti che ci sono arrivate, che in realtà il tasso di gradimento del nostro esercizio di stile è stato altissimo, è stato sopra il 95%. Questa cosa mi ha fatto veramente riflettere, perché ho detto, vedi che molto spesso si ha paura di cambiare per essere azzannati e poi in realtà alla fine non è detto che poi non piaccia. Se ci si mette, secondo me, il cuore e si tocca con rispetto, in realtà ci si può togliere delle soddisfazioni.
Infatti la domanda che volevo porvi è proprio questa qui, cioè alla fine il logo per una squadra di calcio è un po' come un'immagine sacra, quindi porta dietro con sé tutta una serie di racconti storici e anche di sentimenti che spingono ad affezionarsi a quel logo, ed è sempre traumatico poi presentare, io penso, la vostra emozione nel momento in cui avete messo online quel logo e in attesa di capire poi la gente cosa pensasse del vostro lavoro.
Chiamala pure paura.
È la cosa, credo, più difficile, lo scoglio maggiore da superare quando si effettua un rebranding del genere, soprattutto in ambito calcistico e soprattutto a Napoli. Questo è reale, quindi un po' la domanda me l'avete bruciata, perché volevo chiedervi proprio questo: cosa può fare una società per indorare la pillola, al di là ovviamente del momento storico, perché il Napoli in questo momento sta brillando come non mai nella sua recente storia, quindi anche un'operazione del genere potrebbe essere digerita. Però come si racconta un rebranding? Ad esempio, io nel vostro logo ho rivisto, sono molto d'accordo col fatto che è un logo da scoprire piano piano, con una serie di dettagli che ci sono, e quello mi affascina molto. Però ovviamente il vostro documentario ha potenziato la percezione che io ho del vostro logo. Cioè, detto francamente, se io rivedessi il logo del Napoli, quello bellissimo che mi avete fatto voi, dalla mattina alla sera sulla maglietta del Napoli, applicata sulla maglietta del Napoli, direi: che cos'è questa cosa? Però nel momento in cui io vengo accompagnato al percorso che voi avete utilizzato per fare il logo, con quel documentario e nella spiegazione dei dettagli, poi a quel punto mi piace, mi affeziono e incomincio anche a metabolizzare che il Napoli possa cambiare il logo. È un po' come le canzoni di Sanremo: le ascolti la prima volta, non ti piacciono, poi le riascolti piano piano, ti entrano dentro. Quindi cosa
parla
deve fare
per
la
te,
società?
Parla per te.
Vabbè, diciamo in linea generale, là. Cosa deve fare la società nella fase di comunicazione del nuovo logo?
Allora, sicuramente, Emanuele, non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di società sportive, società di calcio in questo caso qua, quindi sicuramente, come avevi accennato tu, affiancare a un'azione di rebranding, quindi di cambiamento, che poi a me non piace chiamarlo cambiamento, piace chiamarlo evoluzione, ma sempre un cambiamento è, di questo tipo, affiancare risultati positivi sicuramente la indora meglio per la piazza. Però un altro aspetto fondamentale che spesso viene sottovalutato, ad esempio secondo me la Juventus non ha fatto, ma noi nel nostro podcast spieghiamo anche i motivi per cui secondo noi la Juventus non ha fatto questo tipo di cose, è coinvolgere la piazza. E per coinvolgere non significa chiedere il permesso, significa semplicemente spiegare, significa accompagnare, significa spiegare i motivi per il quale si è eseguita una determinata azione e spiegare che cosa c'è dietro l'eventuale nuovo logo, piuttosto che nuovi metodi di comunicazione. Perché, come diceva Daniele, rebranding si intendono tante cose, tanti aspetti che toccano la comunicazione, che non è solo il logo. Certo, il tifoso è legato al logo, è legato al simbolo, però come diceva prima, se noi andiamo a vedere, e su Google tutti possono fare questo processo e andare a vedere tutti i loghi nella storia di una determinata città, si può notare come siano tante le azioni di rebranding eseguite nella storia da ogni singola società. Probabilmente oggi fanno solo un po' più di rumore, perché con i social c'è un maggiore coinvolgimento.
Lo vedi dappertutto.
Lo vedi dappertutto e ti senti anche forse più integrante nel processo comunicativo di una società rispetto a quanto potevi esserlo negli anni passati, 90, 80, eccetera. E quindi oggi ti senti quasi più in dovere di essere coinvolto e di dire la tua rispetto magari al passato. Ma di fatto il rebranding c'è sempre stato, i loghi si sono sempre adattati alle nuove forme di comunicazione. La radio, i cartelloni pubblicitari, passano poi la televisione, e adesso secondo me il calcio sta seguendo una spirazione che non è solo più quella dei social network, ma è anche questa proprio delle industrie parliamo di veri e propri palinsesti di entertainment, quindi anche solo proprio forme di comunicazione. quindi
qua mi inserisco tra l'altro su una cosa che purtroppo secondo me anche per la chiamiamola eccessiva democraticità dei social, ok, diciamo che poi il rebranding è stato anche proprio svilito come questione e come pratica del marketing, perché poi a un certo momento diciamo un po' tutti quanti si sono messi a dire il come rifarei io il logo del Napoli, come lo rifarebbe Peppino, come lo rifarebbe Paolo, e purtroppo il rebranding non è che vuol dire solo prendere delle linee, aggiustarle su un tablet e dire io il logo del Napoli lo farei così, è proprio un'accezione totale di come lo applico, di come lo metto nel coordinato, di come poi lo vado a inserire all'interno delle varie piattaforme. È un discorso molto complesso che non si può assolutamente
analizzare. Ma poi tra l'altro quello che è piaciuto a me di tutta la questione, a parte il documentario proprio in sé come è stato realizzato, io sono un appassionato di documentari, infatti ho ancora l'abbonamento a Netflix sostanzialmente solo per i documentari, che poi il resto è abbastanza opinabile, e quindi per come è stato realizzato mi è piaciuto tantissimo, perché a me da napoletano mi è piaciuto tanto vedere quali sono state le reazioni che avete avuto voi da estranei sostanzialmente la città, e quali poi sono state le sensazioni che invece siete riusciti a captare e a trasformare poi successivamente il logo. Mi è piaciuta poi la chicca del Corsiere del Sole, perché si porta dietro tutta la storia del Ciuccio, andava bene, poi è diventato male, quindi tutta quella storia lì mi ha sempre appassionato e mi è sempre dispiaciuta sotto un certo punto di vista. Infatti io sono uno dei promotori, insieme a, credo anche a Lele, ma in città il promotore massimo del ritorno del Corsiere del Sole credo sia Angelo Forgione, qui in città, che ne parla veramente da anni. Al di là di quello, io credo che sì,
ma anche De Laurentiis, esatto.
Io dico che dal punto di vista anche strategico potrebbe essere importante attribuire una responsabilità del genere ad una persona o ad un'azienda, chiaramente, che non sia localizzata sul territorio partenopeo, perché secondo me il territorio partenopeo, nella scelta poi di quello che potrebbe essere il rebranding di una società, può chiaramente andare ad influenzare, a farsi influenzare anche da, come posso dire, o dal trascorso o comunque delle amicizie, dal sapere più o meno quello che è il mood all'interno della città per quanto riguarda poi i tifosi. Invece uno estraneo che la città non la vive è un po' più asettico sotto questo punto di vista, quindi...
Guarda, se mi concedi ti lascio una citazione che mi è sempre piaciuta tantissimo, che dice che il reparto marketing è troppo importante per essere affidato al proprio reparto marketing. Nel senso che questa citazione che cosa vuol dire? Che il reparto marketing, per funzionare davvero, deve sentire il racconto dell'azienda del quale si occupa o della realtà della quale si occupa, e non può essere viziato da dentro dai preconcetti che ci possono essere. Cioè il marketing funziona quando esce dall'autoreferenzialità, dall'autoracconto, e credo anche che la chiave per cui il nostro logo sia poi alla fine bene o male piaciuto, perlomeno ove testato, chiaramente parliamo di un campione piccolo di un 120.000 visualizzazioni, cioè non è finito diciamo su tutti i giornali, però il motivo per cui è stato secondo me apprezzato è proprio il rispetto con il quale l'abbiamo toccato da esterni.
È stato, cioè, lo storytelling, comunque, mettiamola così.
Esatto, lo storytelling, cioè cercare comunque di dire noi l'abbiamo fatto, ma l'abbiamo fatto in questo modo e raccontandovi il motivo. Poi è chiaro che ci sono mille mani avanti buttate, perché un rebranding del Napoli non è che lo puoi fare, noi l'abbiamo fatto nei ritagli di tempo tra un cliente e l'altro in 2 mesi e mezzo di lavoro, direi, no, bene o male. Chiaro è che nel caso del rebranding vero e proprio del Napoli bisognerebbe entrarci dentro, vivere tantissimo a lungo. Non a caso un rebranding per il pubblico vuol dire vedere il nuovo logo, la nuova divisa. Per un'agenzia di marketing vuol dire consegnare una brand guideline, così viene chiamato il manuale di consegna di un nuovo logo, da 70 a 100 pagine. Cioè spiegare un rebranding non è il progetto su Behance o il video documentario di 20 minuti. Quando fai un vero rebranding c'è una sostanza veramente tanto ampia dentro.
E a tale proposito vi voglio chiedere, ma secondo voi, se voi foste Aurelio De Laurentiis in persona, quindi con questa voce un po' così e con l'accento romano, no? Quale sarebbe l'occasione migliore per fare il rebranding? Il centenario della società, che come è stato detto prima capiterà tra 3 anni praticamente, oppure ecco, questo potrebbe essere l'anno giusto in vista poi della prossima stagione, dove partirai, io lo voglio ricordare al 99,99%, con lo scudetto, con il tricolore sul petto, quindi sulla maglietta, oltre a metterci lo scudetto, che è una novità almeno per gli ultimi 33 anni di buio che abbiamo vissuto qui. Ci metti anche un logo nuovo, quindi per me, da ignorante in materia, sarebbe una strategia vincente questa qui. Parti completamente da nuovo, un nuovo corso, e dal punto di vista di marketing, se quest'anno hai fatto, sparo cifre così a caso, 50 milioni di introiti per le maglie, l'anno prossimo ne fai 150 probabilmente.
Guarda, io darti una risposta a questa domanda non lo so, perché da un lato mi verrebbe da dire che il centenario ti tutela, perché dici centenario, da oggi c'è un nuovo corso perché abbiamo fatto tanta storia e da qui si cambia. Se lo fai con la vittoria chiaramente hai tanto entusiasmo, però rischi anche quasi di rendere unica una vittoria che è unica, però magari in futuro ce ne saranno altre, magari apri un ciclo, quindi magari fai, ve lo auguro col cuore, me lo auguro, fai anche 9 scudetti consecutivi come Juve, ne fai 10 e rendi quasi dopo come se fosse stata fatta, sai, una cosa, fai quasi fosse a sminuire una vittoria, no? La rendi quasi un evento storico, quando in realtà invece è una realtà che vuole cambiare, vuole diventare vincente, alla vittoria deve abituarsi, sì. Quindi forse io la farei sul centenario per non correre questo rischio. Chiaro però che se io invece voglio l'ok da tutti i tifosi, se lo fai, se vinci lo scudetto e cambi il logo, hai la piena parata e fai il boom sicuramente delle nuove maglie.
Io infatti ti stavo per dire che invece io probabilmente più lato marketing invece mi sfrutterei la doppia occasione, cioè, intanto quest'anno che vinci lo scudetto cambi il logo,
diciamo che il caso ideale sarebbe scudetto e centenario
e sganci la bomba. Esatto, e sganci la bomba. Poi dopo al centenario facciamo la maglia nuova per il centenario, facciamo
richiamo il logo vecchio,
faccio, però intanto il campionato, la carta sinceramente me la giocherei se fossi del reparto marketing del Napoli.
Sono d'accordo anche io, nel senso che secondo me lo scudetto è un'occasione troppo ghiotta, no? Per non approfittarne, per eseguire un'azione del genere, qualora ci fosse l'esigenza di farlo, è chiaro, ne stiamo parlando e stiamo chiacchierando cose. Però sì, io lo farei subito, anche perché poi potrei sfruttare il centenario
per fare altro,
per richiamare il logo vecchio, nel senso,
e poi comunque manca da 30 anni, quindi è un evento effettivamente, cioè,
Per i nostalgici che non prenderebbero di buon grado un cambiamento, un logo nuovo, utilizzerei il logo vecchio per vendere ancora più magliette nell'anno del centenario.
Ma infatti allora noi diciamo al dottor Formisano, noi lo sappiamo che lei ci ascolta e che quindi adesso è giovedì, sta ascoltando il podcast, quindi riceva questi input e la faccia proprio, convinca poi il presidente ad effettuare quest'opera di rebranding in modo tale che siamo tutti quanti più contenti. Giovanni, vuoi domandare qualcosa tu?
No, io ero curioso anche di quello che ho visto qui, delle magliette, di questa cosa della City Edition nello stile, ecco, dell'NBA, però mi viene in mente il fatto che comunque il Napoli con le magliette già sta facendo magari un passo avanti rispetto a tante altre cose legate al brand.
Guarda, ti dirò che invece forse noi siamo intervenuti proprio perché abbiamo notato, cioè nel senso, noi ovviamente l'abbiamo costruita ad hoc essendo un'agenzia di marketing, l'abbiamo usata come una manovra di marketing. In realtà noi le maglie sapevamo che andavamo a toccare un tasto molto dolente per i napoletani, perché le ultime maglie di Natale, di San Valentino, io credo di non aver mai visto forse nella storia del calcio delle maglie così brutte nella mia
esistenza. Forse fanno a cazzotti con la maglietta militare, col giallo, col blu.
No, quella... poi... esatto, poi tra l'altro abbiamo anche il dibattutissimo discorso sulla questione del logo della Lete, che infatti Marco ha sempre detto, io il logo della Lete in rosso non si può vedere, la piazza l'ha sempre odiato, non a caso nelle nostre maglie, diciamo, di primo kit è stato applicato in bianco, perché è una cosa talmente semplice da pensare e così funzionale che non si capisce perché non sia mai stato fatto. Ora io non so se dietro ci sia una qualche dietrologia.
Ma ecco la domanda che ti voglio fare, a proposito, può essere lo sponsor che a quel punto dice guarda il mio logo è identificato con me?
No, è così, per forza.
Quindi sfatiamo un mito, non è De Laurentiis a cui piace la maglietta la chiazza rossa, ma è Lete che lo
impone. No, il dubbio ti viene quando propongono quelle maglie lì, ti può venire, però no, è lo sponsor che si impone sulla società.
Noi siamo dell'idea che dovrebbe essere invece la società ad imporsi, comunque i colori di una squadra sono sacrosanti e la grafica ad oggi ha raggiunto comunque applicazioni tali che qualsiasi divisa può avere tutti gli sponsor del mondo che se sono aggiornati seguendo i parametri grafici, ci stanno perfettamente in tutte le varianti di colore. Quindi, se sono la maglia azzurra, la scritta bianca è perfetta, perché il colore del Napoli è il bianco scuro, è perfetto. Non deve avere dei pattacconi rossi, per quanto mi riguarda. Poi non vogliamo farvi entrare in causa con la lette,
no, ma infatti,
dichiarazione. Ci prendiamo noi le responsabilità.
Giovanni si dissocia.
No, io come sempre non vengono dette queste cose. No, però ragazzi, io volevo sapere una cosa, al di là della bruttezza di queste maglie, nel caso, vabbè, ora denunciano me, però per una volta me la becco io la denuncia. No, al di là della bruttezza delle maglie, quello che mi viene in mente è che il Napoli, facendo questa strategia di mettere sul mercato queste limited edition, ci sarà dietro un motivo, magari che mettendo queste cose qui in edizione limitata possono avere maggiore appeal rispetto ad avere, come ho visto appunto, una prima maglia, una City Edition, una seconda maglia, seppur sicuramente molto più belle di quelle schifezze che abbiamo visto, e non posso dire altro.
Mi dissocio.
No, volevo dire, guarda, io volevo dire anche qualcosa di più forte, però poi dopo va a finire che qualcuno si offende e tutte queste cose qui. No, però, ecco, no, però la domanda appunto era questa, magari per quanto sia più interessante la vostra proposta rispetto a quella che è la proposta attuale del Napoli sulle magliette, però magari non ha quell'appeal e quel mercato di cui necessiterebbe, ecco.
Allora, io, visto che ho seguito la costruzione della maglia, posso dirvi che la maglia di una squadra di calcio per me è quasi sacra, ma sono uno dei grandi fan delle terze divise quando hanno delle comunque applicazioni anche stravaganti, e soprattutto quando fanno dei riferimenti alla cultura della squadra a cui appartengo. Il problema, secondo me, delle maglie che sta facendo il Napoli adesso, che non sono neanche più la terza, sono quarta, quinta, sesta, ne fa davvero tante ogni anno, finché le vende, per me ben venga che le venga, che le venda. Il problema è che, se tu vai a vedere poi dal lato grafico, sono davvero un peccato, perché se tu vendi così tanto con un prodotto così mediocre, figurati se fai qualcosa di fatto bene graficamente, quanto puoi vendere, non solo a Napoli, anche fuori. La maglia, ad esempio, con la renna natalizia, che magari era destinata ad un pubblico più infantile, se voi cercate su Google trovate quel disegno lì in due secondi, ed è stato semplicemente applicato sulla divisa. Questo per me svilisce una società sportiva, perché comunque la maglia è importante, cioè non penso che tu non possa permetterti un grafico che ti possa replicare una renna fatta diversamente.
E ti dirò di più, infatti, nell'ottica della risposta ai commenti del nostro video, se il logo ha trovato chiaramente qualcuno non contento che dice: ma il logo che avete proposto non mi piace, la maglia ha ricevuto il 100%, cioè quelli che dicevano no, il logo non mi piace, quei diciamo 100 commenti che possono essere stati contrari, diciamo su 2000, poi di quei 100 dicevano il logo non mi piace, però la terza maglia che avete fatto è una figata. Quindi c'è proprio, l'abbiamo vista proprio questa cosa della maglia, proprio sofferta pesantemente proprio dalla piazza.
Addirittura ci accusavano di averla fatta
Con fine di venderla. Ma magari
non possiamo, perché non penso che Maradona
e gli Armani siamo qui.
Mi dissocio. No, però la cosa che, perdonami Lele, la cosa che a noi disturba sostanzialmente, mi metto io in prima linea, non è tanto la maglietta in sé, perché uno se fa una maglietta celebrativa e rimane lì, va bene, ne puoi fare pure 1,5 milioni, sti cazzi sostanzialmente. Il problema è vederla in campo, cioè noi siamo scesi con la maglietta di San Valentino, che non ho proprio da vedere quella cacchio di maglietta, mo dico io, no, la Salernitana, no, che c'ha già dei colori difficili, perché il granata è un colore difficilissimo da poter addolcire, mettiamola così, ha fatto una maglietta di San Valentino speciale, molto molto carina, minimal, non ha snaturato troppo quello che era il concept della maglietta, e si è fatto uscire un prodotto vendibile e decente, che se io avessi X euro da investire, ma lo farei pure. Ma la maglietta del Napoli per me è invendibile. Poi è chiaro che, come diceva Antonio la settimana scorsa, ci saranno sicuramente delle logiche di marketing dietro, che non ci siamo solo noi, dobbiamo pensare alla Corea, al Giappone, al Sudafrica e via dicendo, però il core business, cioè dobbiamo essere noi, siamo noi qui in Italia quantomeno, che dove ci sono più tifosi, credo, rispetto a tutto il mondo, quindi i gusti più o meno, il sentimento si sente.
Io ti dico una cosa, Armando, io ho un'impressione sul Napoli, e non so se sia solo mia o se in generale da altri magari del settore del marketing possano pensare. A me sembra che De Laurentiis in tante occasioni stia testando la piazza, nel senso che io sono convinto che il nostro video De Laurentiis può aver più dato fastidio, diciamo, più che un aiuto e un'idea, perché secondo me una persona come De Laurentiis, così tanto attenta al marketing anche sulle sue frange, diciamo, imprenditoriali esterne al calcio, è difficile che una persona così, se vuole fare un rebranding, non ci stia magari già lavorando sotto traccia da un anno, due anni o quello che è. Quindi a me sembra che ogni tanto le sparate che fa o le uscite che fanno siano più per cercare di tastare il terreno e dire: vediamo un po' il sentiment, che cosa si dice, vediamo un po' la piazza, buttiamo fuori una maglia, perdonatemi il termine, una maglia di merda, e vediamo che cosa dicono. Proviamo a far uscire un articolo dove parlo di rebranding e vediamo che cosa mi dice la piazza. Cioè, mi sembra che lui stia cercando ogni tanto, a spizzichi e bocconi, di toccare, tastare il terreno e dire sì, si può andare, no, non si può andare. E questo è da marketing, diciamo, da persona che lavora nel marketing, io sto incominciando ad avere questa sensazione, ecco.
Quindi diciamo che stiamo andando per tentativi, il processo è piuttosto lungo, quello di del Napoli. Però volevo chiedervi una cosa: l'anno scorso invece c'è stata l'operazione della maglia con l'effigie di Maradona, quindi il Napoli praticamente si è legato al marchio Maradona per un'intera stagione, abbiamo anche il pullman, poi il nome dello stadio. Secondo voi quanto è corretto, proprio in termini proprio di comunicazione, legare così tanto il proprio marchio, quindi il proprio brand, ad un personaggio ovviamente storico che qui è amatissimo, è inutile che ve lo spieghi io quanto, però quanto è corretto legare così in maniera viscerale il brand ad un singolo calciatore, per quanto possa essere il più grande di tutti i tempi?
Io credo che a livello comunicativo sia difficile scindere le due cose, nel senso, per quanto tu ti imponga di volerlo fare per strategie logiche di marketing, sia veramente complesso se non impossibile scindere le due cose. Stiamo parlando di Diego Armando Maradona, che non è Van Basten, non è Platini, ma è Maradona, cioè nel collettivo generale. Stiamo parlando di lui, Pelé, Messi adesso, però stiamo parlando forse del più grande che sia mai esistito. Quindi secondo me, avendo lasciato Maradona per sua stessa missione, testimonianza eccetera eccetera, il cuore in quella città lì, comunicativamente parlando tu non ce la fai, secondo me, a scindere. Non le scinderai mai.
Anche perché a noi, passando di là, quello che ha colpito è quello. Cioè, nei quartieri spagnoli tu vedi Napoli e Maradona, c'è il culto, e non è mai solo Napoli, c'è sempre Napoli e Maradona.
Ma poi
Napoli
noi siamo andati i primi di dicembre, c'era il pellegrinaggio, c'era pieno di argentini di fronte al suo murales, quindi c'è proprio un turismo anche sportivo, di stranieri nella città per visitare determinati luoghi storici, eccetera, eccetera, del culto di Maradona a Napoli. Quindi per me, comunicativamente, Non li scinderai mai. Detto ciò, è importante che il Napoli sportivamente, quindi proprio con i risultati e a livello di immagine, faccia di tutto per non dipendere solo da Maradona, che è un'altra cosa ancora. Cioè, deve fare del suo meglio per cercare di creare un'identità che non sia solo la squadra dove ha giocato
Maradona. Noi non siamo solo Maradona, siamo anche Maradona, ecco.
E questo sicuramente. E in quest'ottica qua, quanto secondo voi, dal punto di vista dei marketing, paga la scelta di eliminare la 10 per sempre dalla maglia del Napoli? Cioè, noi staremo applicando la 10 sulla maglia del Napoli, quindi praticamente la sintesi del calcio, no? Sarebbe come rivivere Maradona sempre. Cioè, secondo voi è corretto, dal punto di vista del marketing, eliminare il numero 10?
Allora,
vada
secondo
per
me
tutti gli altri numeri, però il 10.
Sì, chiaro. Allora, ti dico, secondo me, a me piace molto, probabilmente perché sono romanista e tottiano di religione, però quello che disse Totti quando lasciò il calcio alla Roma mi aveva lasciato molto pensare, perché ha detto, in molti a Roma, dopo il ritiro di Totti, hanno gridato al ritiro della 10. Lui ha detto: no, io non voglio il ritiro della 10, perché a me piace pensare che un bambino, quando gioca a calcio, possa ambire col sogno ad indossare la 10 di Totti, in questo caso la 10 di Maradona, la 10 di Messi, la 10 di Pelé. Cioè, è bello, secondo me, non togliere il sogno. Chiaro è che, se non erro, e forse mi correggerà qualcuno, forse più informato, ma se non erro, il Napoli, per la questione di utilizzo dell'immagine di Maradona, è finita anche in causa legale, e se non sbaglio non lo utilizza più perché
l'ha vinta.
Ok. Però, visto che, diciamo, forse per non entrare più in contenzioso, probabilmente hanno smesso di utilizzare la il volto. Per me comunque, allora, il ritiro maglia secondo me è sbagliato, ma qua non ne parlo da marketing, ma ne parlo di una mia visione prettamente sportiva per questa questione. Cioè, per me nella democraticità, nel popolo del calcio, è bello non togliere il sogno di poter emulare qualcuno, no? Lo spirito di emulazione, la voglia di diventare come, no? Quindi questo lo ritengo sicuramente opportuno. Lato marketing, chiaro è, e non ve lo sto neanche a spiegare, io penso che l'edizione di con la faccia di Maradona della maglia sia stata probabilmente una delle più vendute nella storia di Napoli. Cioè, chiaramente, se tu metti Maradona abbinato a Napoli in un'unica divisa, anche se lo fai disegnato da un bambino di 3 anni, la vendi, perché comunque la relazione Napoli-Maradona è inscindibile. Non...
Aggiungo anche, ma io vorrei fare una domanda un po' provocatoria, Napoli... se posso. Scusami, no.
No, stavo soltanto aggiungendo che forse la maglia di Maradona Napoli è l'unica maglia di un giocatore che è ormai trapassato a livello calcistico e ancora vende, penso, tutte le settimane, tutti i giorni, no? Quindi anche quello lì potrebbe essere influente sul fatto che non venga più rimessa la 10 sul rettangolo di gioco, perché comunque è l'unica squadra che può ancora vendere una maglietta storica tutti i giorni, tutte le settimane. Poi aggiungo l'ultima cosa, che qualora venisse reintegrata, non so in quanti ragazzi si prendano la responsabilità di dire sì, io indosserei la 10 di Maradona in una piazza come Napoli, perché comunque hai giusto un'eredità un filo pesantina.
Dici pure, Giovanni. Scusa se...
No, assolutamente. Sicuramente è più interessante quello che dite voi rispetto a quello che dico io.
Sicuro.
E soprattutto a quello che dicono Lele Armando. Ma proprio parlando... No, proprio parlando di Lele e Armando, ci sono alcuni amici loro che parlano sempre di questo sceicco che potrebbe arrivare, di Bezos e queste cose qua. Ecco, mettiamo il caso che questi amici loro hanno ragione e domani mattina arriva a Napoli lo sceicco, arriva Bezos. Come si porrebbe davanti al rebranding? Secondo voi sarebbe una cosa immediata e dice qua dobbiamo subito cambiare tutto, oppure no? Perché sicuramente se dovesse arrivare uno di questi personaggi sarebbe, con tutto il rispetto del presidente Aurelio De Laurentiis, sarebbe un giro d'affari sicuramente diverso e quindi andrebbero a farsi conti diversi.
Concedimi una battuta, guarda, io interista, non so se starò vivo dall'oggi al domani con la proprietà che ho. Baciatevi i gomiti con De Laurentiis, tenetevi stretto al proprietario che comunque con i suoi pro e i suoi contro è presente e investe poco ma bene, perché io non so cosa può fare una proprietà straniera con una squadra come il Napoli, che ripeto ha tutto l'opposto a livello di cuore, di tifoseria, da quello che è il calcio freddo di oggi. Quindi io non sto a dare un giudizio su quello che può fare uno sceicco, ma battetevi i gomiti con De Laurentiis, perché, non, ripeto, da interista ogni estate piango, ecco.
Sì, in ottica rebranding, poi vabbè, l'Inter è anche secondo me una tra... facendo l'esempio proprio perché Marco la citava ironicamente, molto spesso quando arrivano i grossi gruppi questa manovra la fanno perché, come dicevamo prima, sono slegati dall'aspetto prettamente nazional popolare e folcloristico della squadra, nel senso che loro la prima cosa che vedono è: bene, il mercato italiano ha 60 milioni di abitanti, il mercato internazionale ne ha 7 miliardi, quindi il discorso è sempre: bene, ok, il rispetto, ma purtroppo è così, ragazzi, bisogna rassegnarsi, il calcio è diventato business, anzi probabilmente è diventato il 95% business e il 5% piazza e popolo. Purtroppo, lo dico perché probabilmente sotto questo aspetto sono un po' un romantico, un po' un nostalgico, però è andata così ed è chiaro che se dovesse arrivare l'ipotesi di Jeff Bezos, per quanto fantasiosa, siamo nel multiverso, ammettiamo che Jeff Bezos arriva e si compra il Napoli, è ovvio che Jeff Bezos lo fa per una manovra prettamente commerciale, quindi lui vuole aumentare il suo fatturato, vuole guadagnarci, vuole creare una plusvalenza ed eventualmente poi magari rivendere il club o crearci comunque un profitto. Quindi purtroppo è inutile dirlo, ma il rebranding, quando entrano quei gruppi così impostati, te tocca. E ti tocca con molto meno rispetto di quanto invece non possa fare un De Laurentiis, che è già dentro la piazza. Infatti io mi auguro che lo faccia lui anche per i napoletani, perché sicuramente un rebranding con una proprietà più attaccata emotivamente da dentro ti fa meno male che un rebranding imposto da un grosso gruppo.
Visto che Daniele ha nominato le plusvalenze, nel frattempo mi dissocio perché non si può mai sapere qua perché le plusvalenze ormai qua appena si nomina sta parola tiro il PM fuori alla porta che, mi dissocio, signori PM, mi dissocio. Detto ciò, volevo chiedere dal punto di vista, ecco, noi ci abbiamo, è inutile dirlo, no? Napoli è in aperta rivalità con che è storica oramai con la Juventus e sta accogliendo un po' tutto quello che sta, parliamo un po' di calcio, sia chiaro adesso, e sta accogliendo tutto quello che sta succedendo attorno alla Juventus in maniera molto negativa, perché per l'ennesima volta il nome del calcio italiano viene comunque infangato da scandali, ma per quanto possiamo essere garantisti, insomma, quello che è uscito un po' dagli atti lo stiamo leggendo tutti e quello purtroppo è inequivocabile. Vorrei sapere anche da voi, ecco, che magari non vivete la città per l'appunto, tutti questi eventi, tutti questi rumor che stanno uscendo fuori dalle carte, dai processi, come un po' anche secondo voi dal punto di vista dell'immagine, poi, ecco, come poi la Serie A, la FIGC possano andare a rivendere il loro prodotto che ogni anno o quasi ogni decade oramai si va a macchiare poi di avvenimenti come questo sostanzialmente.
Ragazzi, da seriali,
io credo che ci siano cose che devono venire prima dell'immagine, prima ancora nel senso, bisogna giocare ad armi pari. È la Juventus, adesso fortunatamente qui difficilmente verrò attaccato, però la Juventus storicamente credo abbia sempre giocato ad armi impari, nel senso che storicamente la Juventus...
Non mi dissocio.
Lo dimostrano gli atti. Lo dimostrano gli atti, i processi, la storia, eccetera, eccetera. Più volte reiterato il discorso, cioè non è che è uscito adesso. Detto ciò, io penso che sia molto da paraculo il discorso che può fare, ad esempio, faccio io i nomi di Tartaroni, no? Quando dice che punire la Juventus sia come tagliarsi le palle, castrarsi, eccetera, eccetera. A me non interessa, nel senso che secondo me, prima dell'immagine, prima di come voglio apparire, prima di vendere, prima di cosa, c'è l'esigenza di costruire un campionato onesto per quello che si può, nel senso che ormai tanto si sa che è difficile che sia tutto pulito, no? Quindi bisogna che si sia il più onesto possibile. Adesso tra l'altro è uscito anche lo scandalo del Manchester City,
che lo stanno trattando in maniera completamente diversa, perché la Premier League oramai è anni luce davanti a... cioè, di cosa parliamo?
Chiaramente, però questo ti dimostra come non si guarda in faccia nessuno, nel senso che è giusto che si... Io penso che bisognerebbe prendere questi catastrofi, perché comunque quando escono fuori sti casini non è bello, è una catastrofe a livello di immagine, per tirare comunque una linea, provare a costruire un punto zero, per provare a ripartire. E non è sempre raschiando il fondo del barile o cercando di menarsi dalla melma che se ne viene fuori. Cioè, non è col fatto che allora i tifosi juventini stanno facendo le disdette e allora le TV stanno perdendo, eccetera, che poi voglio i dati effettivi di questa cosa qui.
Il Fatto Quotidiano allora ha scritto di 6.000 disdette, nonostante si spaventassero 500.000 disdette,
ma neanche la SPAL fa 6.000, la SPAL fa più abbonati. Cioè, di che cosa... Quindi il discorso è che prima del danno d'immagine, prima della cosa, bisognerebbe secondo me tirare un punto zero, tirare una linea e radere al suolo tutto quello che si può radere al suolo di illegale, cioè nel senso di sleale, non corretto. Solo così puoi cercare di ricostruire, cercare di porre le basi per cercare di ricostruirti un'immagine pulita, un'immagine innovativa.
E vi dirò di più, anziché pensare a sta roba qua, secondo me la Lega Serie A, più che aver paura di fare il danno d'immagine perché danno la penalizzazione alla Juventus, dovrebbe pensare più al danno d'immagine che si fa facendo un rebranding orripilante come quello che hanno fatto, ad esempio. L'ultimo rebranding della Lega Serie A, lo posso dire tranquillamente perché è un mio parere personale, fa schifo, lo dico da persona che lavora nel marketing, è un rebranding inapplicabile, lato negativo, lato di comunicazione, è quel diamantone pacchiano orribile con dentro tricolore, con dentro team, il colore azzurro, c'è dentro, hanno provato a ficcarci dentro di tutto. Se tu guardi, come diceva Armando giustamente prima, il paragone con la Premier League che viaggia avanti di 700-800 miliardi di anni luce, ti accorgi che loro hanno un logo molto classico, molto, possiamo dire, quasi araldico, no? Però con un'applicabilità, con un leone minimale, però con un'applicazione che è perfetta, che è bella su qualsiasi colore e che funziona. noi ovviamente cosa abbiamo fatto? Cogliamo la palla al balzo per fare un rebranding, e perché non farlo male? E allora facciamolo
ma
malissimo.
Ma è nello stile,
no?
Italiano, purtroppo... no, questa roba qua.
È nello stile, secondo me, della federazione italiana gioco calcio. Cioè, nel senso, secondo me è la federazione che è fatta da delle cariatidi che portano avanti un carrozzone vecchio da morire, e purtroppo quello che poi dopo ci portiamo dietro è questa roba qua. Cioè, che per fare l'innovatore, anziché andare avanti, fai sei passi indietro.
Che poi, Daniele, chi gliel'ha fornito questo logo?
Ma guarda che, ecco, qua ad esempio, molto spesso io non sono, perché lavorandoci nel marketing, non sono uno di quello che ti dice ah, chi ha fatto quel rebranding fa schifo. Perché molto spesso poi tu d'azienda ti trovi anche a dover trovare il compromesso comunque con l'azienda, chiaramente con l'istituzione. Cioè, io ti posso fare un rebranding, modi marketing mettiamo, fare il rebranding della FIGC, ma se alla federazione... il rebranding tuo non piace e ti dicono no, io ci voglio il diamantone bello e lo voglio applicato in questo modo qua, tu purtroppo hai le mani legate. Cioè, faccio fatica a dire no, guarda, rinuncio al mio contratto, la butto lì da 400.000 euro per il rebranding e non te lo faccio perché no, non voglio fare qualcosa che piace a me. È chiaro che dopo uno in azienda si fa i suoi conti, e se ti vogliono il logo con la maschera da clown che fa il giocoliere, glielo faccio se lo vogliono. Però il discorso è che purtroppo molto spesso quando ti trovi a interfacciarti con dei management vecchi e con l'arroganza anche molto spesso di voler dettare una linea di cui non conoscono magari il percorso, purtroppo poi si inciampa in queste cose. Quindi adesso io non so se quello lì sia il rebranding che magari ha fatto non mi interessa, nel senso che ha fatto un'agenzia in cui magari ci credeva ed è il loro miglior lavoro. Personalmente, quello che ritengo, da persona che lavora all'interno del marketing e che fa rebranding per fortuna dalla mattina alla sera per aziende molto più piccole, per carità, però non è un lavoro all'altezza di una federazione così importante, voglio dire, ma assolutamente proprio. Purtroppo.
Ma come ha detto il presidente De Laurentiis, in Lega ci sono dei morti di fame, quindi il motivo sarà stato che hanno avuto facendo questa cosa comunque hanno avuto un piccolo ritorno economico, e per loro era meglio avere un ritorno economico pari a uno piuttosto che fare una cosa fatta bene in cui ci voleva più tempo, avere un ritorno economico pari a 8. Cioè, è questa la cosa che guarda, è successa, sono dei morti di fame, ecco, te lo chiedo così perché mo adesso faccio le domande cattive.
C'è una mentalità un po' in Italia sul, adesso parlo da grafico, quindi sul lato grafico, ma ci sono tanti settori, che quando io ti commissiono un qualcosa non mi sto affidando a te e alla tua professione. Cioè, io dovrei affidarmi a te e far fare carta bianca al tuo lavoro perché sei tu il professionista. In realtà qua succede un po' il contrario, cioè se io ti commissiono un lavoro, te lo commissiono perché voglio che tu lo faccia come dico io, che magari non capisco nulla del tuo settore, però visto che ti pago decido io. Ed è sbagliatissima come cosa, perché se io faccio vedere al Pinco Pallino le grafiche della Premier che già anni fa usavano le tinte unite evidenziatore col logo magari di una tinta bella accesa, e tu dici boh, non le capisco, invece perché non usano i colori della bandiera, l'azzurro dell'Italia? Perché sono robe già datate queste qua. Però se te le fai, se non le decide un grafico ma le decide chi lo commissiona, non si va mai avanti neanche da questo lato qua. Chiaramente questo qui è una piccola parentesi rispetto a tutte le porattate che ci sono in Italia sul lato calcistico. Però sai, fa sempre parte dello stesso mentalità retrograda che purtroppo governa il sistema.
Comunque sì, Emanuele, cercando di parlare da persone dentro il marketing, sia il logo nuovo della federazione che è finito sulle maglie della nazionale che il logo della Serie A sono due prodotti di rebranding imbarazzanti.
E sulla
purtroppo.
Juventus dovrebbero radiarla per sempre.
Mi dissocio.
Volevo approfittarne, a proposito di marketing, magari una bella maglia celebrativa con non so,
le manette per la Juve. No, scusa, ho sbagliato chat.
Al posto della
rigo orizzontali anziché verticali.
Cioè, se ha venduto quella di San Valentino, figurati una maglia celebrativa della Juve in B quanto può vendere, quindi non lo so. La butto lì,
Sarebbe bellissimo, ragazzi.
Comunque avete avuto culo comunque, beccate l'agenzia senza Juventini, è spettacolare comunque.
Adesso io personalmente vi metto in contatto con Formisano e gli fate questa proposta qui: se mandano la UNB facciamo questa maglia. Cioè,
allora no, mo ti spiego una cosa, Daniele. Giovanni, sto parlando io.
vado a fare i piatti, mi avvio a fare i piatti.
No,
fai
due bicchieri di calcio più agli ospiti, dai, offri due bicchieri di calcio.
Va
più
bene, dai,
che
vado,
se non
vado,
sapete
vado
il calcio più che facciamo noi qui è calcio mischiato a qualche droguccia mescalina. E detto ciò, no, quello dissocio. Che è una battuta. una battuta che mi veniva da fare, in realtà me la sono dimenticata la battuta che volevo fare, perché Giovanni mi distrae. Quindi niente, mi sono dimenticato la battuta, ragazzi.
No, questa è l'età, non è Giovanni, però. Cioè, può essere, non ti preoccupare. Dopo, se
ah no, ecco, volevo arrivare a dire. Eccola, noi vai. sappiamo per certo che il signor Aurelio De Laurentiis in persona ci segue, ok? Adesso non so se segue i podcast, però magari qualora qualcuno glielo riportasse, ecco, io al mio nome, quantomeno, non a quello di Napoli, non mi permetterei mai di gettare in passo anche il nostro direttore responsabile. Ciao Pasquale, ti vogliamo bene. E, ciao, prepara le arance nel caso tu. E, insomma, il lavoro che hanno fatto, adesso non è perché ce l'abbiamo ospiti, sia chiaro. Io da quando gli ho scritto la prima email, subito gli ho detto che il lavoro che hanno fatto mi è piaciuto tantissimo. Ripeto, ancora più del logo, tutto lo storytelling che c'è stato dietro, il documentario. Il logo è stata veramente l'ultima cosa che mi è interessata di tutto questo percorso. Ecco, qualora dovessimo pensare ad un rebranding, signor De Laurentiis, c'è Modi Marketing a Ferrara che fanno questo, hanno fatto un ottimo lavoro.
Biglietto da visita, marchettina.
Hanno fatto un ottimo lavoro, così Modi Marketing, qualora fossero contattati.
Giuro che non l'abbiamo pagata.
Ragazzi, dopo passo col piattino per l'offerta.
Aspettaci il ritorno. Qualora poi, ecco, Modi Marketing venisse contattata poi dalla SSC Napoli per fare il rebranding, e la notizia in esclusiva ce la deve dare poi a quel punto.
E la donazione Napoli Network dopo non si può rifiutare.
No, allora, a noi va benissimo la notizia in esclusiva, va benissimo, capito? Quindi...
Va bene.
Ci date anche dei piccoli assaggi poi eventualmente di logo, capito? In modo tale facciamo un po'...
in corso d'opera si fa, si trova il modo.
Sì, e soprattutto non datelo ai rivali, alle testate concorrenti, perché sennò poi dopo noi veniamo fino a Ferrara lì a piedi e c'è Lele che mena forte, mi hanno detto, quindi attenti, ve lo dico.
Ragazzi, è stato un piacere parlare con voi, è stato un piacere conoscervi, è stato un piacere chiacchierare di tutti questi argomenti con voi. Io vi ringrazio, vi lascio salutare Lele, Giovanni e tutta la platea che ci ha ascoltato.
Guarda, noi devo tutelarmi un attimo, dopo andiamo anche da Juventus Network a dire tutto il contrario di quello che abbiamo detto.
Fate bene.
Perché se no, adesso andiamo a dire no, ma è ingiusta la penalizzazione, no. Comunque no, grazie mille, perché ci ha fatto molto piacere, è stato un lavoro bello intenso, ma ci dà molta soddisfazione poi vedere che il tornaconto è comunque... Cioè, tutto questo apprezzamento ci fa molto piacere, dai, tutti queste sudate che abbiamo fatto ne sono valsa la pena, dai.
Assolutamente.
Grazie Armando, grazie Lele, grazie Giovanni, è stato un piacere conoscervi, seppur telematicamente.
Ragazzi, voi quando venite qui una bella pizza ve la offre Lele, anzi Pasquale.
Te lo stavo per dire Armando, noi a Napoli ci siamo stati solo un giorno per questo lavoro perché avevamo le ore contatissime, abbiamo fatto una levataccia clamorosa, partiti alle 5 del mattino, tornati alle 11 di sera a registrare, nel frattempo è stata una sorta di incubo con i tanti clienti che ti chiamano dove cazzo siete oggi perché non siete operativi eccetera eccetera, però ce l'abbiamo fatta. Ovvio è che in un futuro nulla ci toglie insomma di venirci a fare un po' più di un giorno a Napoli,
sì, ecco, no, per appena firmate il contratto con De Laurentiis venite
a voglia lì 5 stelle suite resort.
Ragazzi, noi vi aspettiamo, anche perché vi ringraziamo per questo bellissimo interessante lavoro che avete fatto, ci avete tenuto compagnia a noi, ai nostri ascoltatori, sicuramente siete stati più originali e avvincenti del monologo di Chiara Ferragni, quindi noi vi ringraziamo e vi vogliamo tantissimo bene.
Gratificante, grazie. Esatto.
Ma tu guarda, non gli puoi lasciare un attimo un secondo di parola che subito si prende il cosiddetto dito con tutta la mano.
È velenoso. La licenza poetica.
Tra l'altro una divisa ispirata al suo outfit di ieri sera potrebbe anche essere molto interessante.
Certo.
Bene. Ragazzi, di nuovo.
Ciao ragazzi.
Un abbraccio, forza Napoli e niente. Forza
Buon lavoro
Napoli
in bocca
basta.
Al lupo ragazzi.
Ciao ragazzi, è stato un piacere.
Ciao ragazzi. Ciao.